mangi, Sneagol. Uomini crudeli ci fanno male. Il padrone ci ha ingannati. È naturale. Te l'avevo detto che ingannava. Te l'avevo detto che era falso. Il padrone è nostro amico, nostro amico. Il padrone ci ha traditi. No, non sono affari tuoi. Lasciaci in pace. Luridi piccoli hobbit ce l'hanno tolto, rubato. No.
Cosa hanno rubato?
Il mio tesoro.
Benvenuti al 25esimo episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati, siamo in diretta qui da Radio Città del Capo, queste Serial K, le serie TV in radio, e con un omaggio al fantasy che più fantasy non c'è dopo La Storia Infinita, che però aveva scene troppo lunghe per poterle inserire. Iniziamo questo 25esimo episodio di Serial K dedicato proprio a questo genere che, tuttavia, essendo piuttosto scarno di titoli, abbiamo integrato con la fantascienza. Sotto ascoltiamo una versione assolutamente strappalacrime, grazie mille a Giulio, di Nothing Compares to You, fatta da Prince, un pezzo che vi consigliamo di cercare su YouTube se non l'avete mai sentito, perché vale veramente, veramente la pena.
Anche perché l'ha scritta lui, eh.
Esatto, no, infatti era uno dei suoi grandi, grandissimi pezzi. Allora, iniziamo all'atomo fuggente, 25esimo episodio di Serial K, con un po' di news, adesso, che ovviamente vanno a coprire addirittura 2 settimane, perché la prossima settimana non saremo in onda, visto che c'è un gran bel ponte, quello del 1° maggio, e non lavoriamo, e allora torniamo appunto il 7 maggio. Questa sera, un po' per le news, questa sera parte l'ultima stagione di Versailles.
E vai!
Su Canal Plus.
Che culo, non vedevo l'ora.
Scusate, domani sera, per la gioia assoluta di Solazzi, che era già incontenibile un secondo fa, torna The Hundreds con la sua 5ª stagione, e speriamo a questo punto ultima.
Cos'è The Hundreds?
Decento. Sempre domani riparte anche Genius, la serie documentare di Nat Geo, in questa stagione concentrata su Pablo Picasso, dopo quella dedicata ad Albert Einstein. Il 25 invece aprile, sempre il gran giorno, oltre che essere il giorno della liberazione, ricordatevelo, è il gran giorno del ritorno del Medical Code Black, che tutti aspettavamo con una grande ansia e che di certo surclasserà la partenza della stagione 2 di The Handmaid's Tale.
Ovviamente.
Che invece non l'aspetta nessuno. Il 26, per la gioia di Dodi, questa sera segniamo chicche, così riparte Quantico.
Ah, ma che meraviglia, sì, ma non Quantico. Vedevo l'ora.
No, Quantico...
Ma Quantico fa cagare.
Potrebbe essere la tagline, la suggeriamo ai ragazzi appunto di Quantico. Il 27 invece, qui insomma torniamo un po' seri, torna 3% con la sua attesa 2ª stagione. La prima, al contrario di quello che ci aveva detto Beve, a me invece aveva intrigato, speriamo comunque che stavolta non ci sia a Padiglia dietro, perché altrimenti torna ad essere la solita
vaccata. Se no 3% anche grasso ci può essere dietro.
Ah, è vero.
L'abbonino per quasi.
È tutto grasso che cola. Allora, mentre il 30 aprile ritorna Elementary, giunto alla 6ª stagione, e io non me l'aspettavo, io pensavo l'avessero cancellata, chiusa, fosse finita, invece ma che, ritornano sempre. Il 2 maggio, giornata importantissima su YouTube Red, Bebe, inizia Cobra Kai.
Questa sarà già la serie dell'anno, ve lo dico.
Inizia Cobra Kai, lo spin-off di Karate Kid, con protagonisti, giuro, Ralph Macchio e Steven Zakba.
Posso dire una cosa? Sì, sensei.
Esatto. Tra l'altro, Steven Zabka, ho scoperto essere stato candidato all'Oscar per la sceneggiatura di un corto che si chiamava Most nel 2004. Allora, scusate, ricomincia anche il 2, anche Colony, che speriamo si chiuda in questa 3ª stagione prima di diventare il nuovo Falling Skies. E il 4 maggio su Netflix la 2ª stagione di Dear White People, la comedy amara sui rapporti tra bianchi e neri all'interno di una scuola. Fino al 6 maggio non succede nulla, ma poi su Stars iniziano Sweet Bitter, dramma ambientato in ristoranti di alto livello, e Vida, miniserie drammatica su 2 sorelle messicane a Los Angeles. Insomma, fino al 7 maggio direi che da fare ne avete, quindi potete tranquillamente passare il tempo un pochino anche senza di noi, però non non distraetevi troppo sul futuro, perché nel passato, 502 anni fa, l'illustre Ludovico Ariosto rilasciava la prima edizione dell'Orlando Furioso, proprio oggi, iniziando un filone moderno di quello che noi chiamiamo il fantasy. Questa sera, allora, come detto, vogliamo celebrare questo momento con una puntata ad altissimo tasso di immaginazione, a metà tra fantasia e scienza, tra pensiero e realtà. E allora seguiteci, perché sta per iniziare l'Atomo Fuggente, 25esimo episodio di Serial K. Sotto ci sono i Favorites con Cold. Mille ce l'ha fatto, torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo, questa è Serial K, le serie TV in radio. Abbiamo appena ascoltato i Favorites con Cold e adesso iniziamo il nostro pilota di Hiroshima, ma ovviamente senza diciamo evitare di darvi i nostri contatti su pagina Facebook Serial K on Radio. Seguiteci, potete seguire la diretta live della puntata, tutti i pezzi che ascoltiamo, ma soprattutto tutte le puntate e scusate le serie di cui parliamo con i nostri voti e i nostri commenti. Allora inizia il pilota di Hiroshima e questa sera addirittura ricchissimo, ce ne sono addirittura due. Il primo lo dedichiamo a The Expanse, è ricominciata la terza stagione, quindi cari appassionati di sci-fi, finalmente The Expanse è tornato con il suo carico di incomprensibilità e di splendide ambientazioni. Sci-fi continua con il suo bel esperimento di fantapolitica galattica e ne porta avanti le tematiche e i personaggi con estrema coerenza e con la solita confusione.
Cioè, insomma, basta andare al Quirinale in sti giorni, direi. No, ma infatti, che la trama è quella.
Infatti sono d'accordissimo. The Expanse infatti è più che una serie di pura fantascienza, quindi insomma tutto sommato non possiamo essere troppo d'accordo. Dodi, è un racconto corale sul tentativo di convivenza tra popoli divisi ieri, oggi e a quanto pare anche domani dagli interessi di pochi a scapito del benessere dei tanti.
Ma mi sembra sempre veramente molto attuale questa cosa.
Possiamo quasi dire che The Expanse sta al sci-fi come Game of Thrones sta al mondo fantasy, e questo è certamente uno dei suoi punti di forza maggiore, ispirata tra l'altro agli omonimi romanzi di James S. A. Corey, che ancora di più in questa stagione mette al centro della narrazione gli uomini e le loro dinamiche, a qualunque distanza dal sole essi si trovino, dopo gli eclatanti fatti che hanno portato la stagione 2 ad un livello superiore della narrazione. Bisogna essere molto concentrati, ve lo diciamo subito, per poter seguire The Expanse, perché lo svolgersi degli eventi della guerra di forza tra la Terra, Marte e i rivoluzionari Belters, ovvero gli abitanti dei vari satelliti e pianetini alla periferia del sistema, in pratica gli abitanti di Sicilia e Sardegna, sfruttati come schiavi per il benessere dei primi due, richiede una grande pazienza e anche qualche sacrificio in termini di credibilità, richiesto anche da un cast spesso a cavallo della linea della poveranza insostenibile, e questo bisogna assolutamente dirlo per onestà intellettuale. intellettuali.
Anche se ha fatto scelte coraggiose.
Anche se ha fatto scelte coraggiose. The Expanse si è rivelato come grande sorpresa il primo anno, anche grazie ad un design produttivo davvero splendido e di alto livello. Si è confermato nel secondo anno come uno show degli, tra i più lirici, piacevoli e credibili del panorama fantascientifico contemporaneo. Ed essendo ad oggi i libri della saga ben 11, potremmo essere di fronte ad una di quelle esperienze di genere durature e coinvolgenti. Una di quelle che non si vedeva forse da anni, soprattutto tra stelle e galassie. Quindi giudizio finale su questa terza stagione. The Expanse, a nostro parere, è da seguire nella speranza che non la buttino troppo in cacciara e si lasciano andare di più alle atmosfere kubrickiane che gli vengono benissimo. Non so se siete d'accordo, non so se avete già iniziato a vederla anche voi.
No, non ancora.
Allora, non fate mai un cazzo. Comunque, grazie mille. E adesso passiamo al secondo pilota della serata, che è The Crossing. The Crossing, so che l'aspettavate tutti con grandissima ansia. È una serie ABC che racconta le vicende di un gruppo di oltre 400 persone che si svegliano nelle profondità del mare dell'Oregon e tentano disperatamente di salvarsi dall'annegamento. Solo una quarantina ce la farà e potrà riferire ai propri salvatori da dove provengono. Infatti sono profughi, in fuga da una società o da una guerra terrificante, però sul territorio americano. E infatti tutto questo avverrà 180 anni dopo. Viaggiatori nel tempo ai confini con le verdi foreste dell'Oregon, salvati dallo sceriffo Steve Zahn e dall'agente dell'FBI Sandrine Holt? Lo so, è abbastanza da chiedere, poi ognuno di voi risponderà quello che vuole.
Però la risposta è sbagliata.
La risposta è sbagliata. La prima puntata, devo dire la verità, non è tremenda come mi potevo aspettare. Una fotografia decente, un'impostazione della trama, infatti, la rendono abbastanza credibile. La seconda e la terza, invece, si perdono già sotto il peso di quell'ansia, non so se siete d'accordo con me, da stratificazione complottistica, tipica di questi canali, che in 20 minuti riescono a concentrare una quantità di storie che si aprono, molte delle quali, tra l'altro, dal senso di discutibile dal sapore di maionese del bar, da rendere il tutto plasticamente implausibile. Cioè devono metterci tutto in un colpo in modo tale da cercare di accattivarsi il più pubblico possibile e poi dopo alla fine fanno una gran baccata. Giudizio quindi su The Crossing, nulla di nuovo nonostante i tentativi di aggiungerci un tocco di X-Files, si può guardare però davvero solo se non avete veramente nulla da fare.
Ne riparleremo in Terra Nova.
Esatto, mi sa di sì.
Kevin Bacon.
E invece parliamo del nostro momento Kevin Bacon della serata, che passo subito immediatamente a Bebe per un momento che a questo punto, considerate le ultime notizie della settimana, è anche un momento molto importante, perché si sta parlando di Ash
vs Evil Dead, che è la serie, come tutti sapete, Tratti dalla casa, che non è stata rinnovata per la quarta stagione, quindi questa terza è l'ultima, e quindi proprio visto che sta finendo la decima puntata e deve ancora andare in onda, che sarà appunto la definitiva, è tempo un po' di bilanci. Come sapete, io sono tra i fan più sfegatati della saga della casa, dell'Armata delle Tenebre, di Sam Raimi e di Ash Slash. La serie, pur con tutti i suoi limiti, finora è stata molto divertente, però i nodi sono venuti al pettine. Infatti se n'è andato di Gregorio, che era alla fine della seconda stagione, se n'è andato, che era uno degli showrunner più importanti della serie, e se n'è andato adducendo divergenze creative. Questo non è mai buono per uno show. È stato sostituito da Mark Verheiden, che ha sicuramente del talento, infatti si è fatto apprezzare in Battlestar Galactica e in Daredevil.
Di Gregorio era anche quello di
dell'Italia dei Valori, dell'Italia che passava a Forza Italia alla prima votazione del Parlamento 2006.
È vero.
Non è lui,
Sergio Di Gregorio.
E comunque, come Sergio Di Gregorio, non c'entra un cazzo con il mood e la filosofia della serie. E infatti le idee sono veramente finite da un pezzo, e cosa più grave, la serie ha smesso di sorprendere e di divertire. Bruce Campbell fino a oggi ha fatto un mezzo miracolo, ha tirato fuori dalla naftalina un personaggio che non ha davvero nulla di moderno e interessante per il pubblico contemporaneo, e che anche ai suoi tempi non era nulla di più che uno dei tanti bidimensionali eroi dei B-movie con gli spaventarelli e le frattaglie, e lo ha trasformato a colpi di cartola, brillantina, estro e motosega
e mascella
anche, cioè,
e quello è il colpo di grazia,
lo ha trasformato in un classico senza tempo. E visto che i classici, come diceva Carmelo Bene, sono tutti morti ma sono anche eterni, Campbell risorge dalle sue stesse ceneri e si consacra come un fantastico zombie della mitologia seriale, che lo rende tra l'altro perfettamente in tema con lo show. Lo show appunto ha finito col pagare i troppi compromessi, le divergenze autoriali, le strezzatine d'occhio ai fan che mal si con coincidiano con l'esigenza di spiegare anche al grande pubblico odierno, soprattutto quello più giovane, chi cazzo siano Bruce Campbell e Ash Williams. Signora mia, lei non lo sa, ma Sam Raimi, prima di fare Spider-Man col pazzo Cash, era un visionario che faceva geniali film dell'orrore con pupazzi di pongo e secchiati d'interiore comprati dal macellaio della Lidl. Ecco, Ash vs Evil Dead è uno show leggero e divertente, che per un certo periodo è stato anche uno dei pochi prodotti genuinamente di genere del mercato, con sbudellamenti a viscere come se non ci fosse un domani, emoglobina a pioggia, teenager sventrati come Alice prima di essere impanate. E mentre si godeva la vista dell'ennesimo festival della frattaglia, pur con tutti i limiti e le semplificazioni di un prodotto del genere, ci veniva anche offerto un ritratto sconsolante e avvilente dell'America odierna, quella fatta dei buzzurri con la passione per i fucili e il cibo precotto, padri assenti, madri incapace, idolatria facile e senso critico zero. Purtroppo la terza stagione è solo prevedibilità e maniera, e non c'è niente di peggio del trash che diventa stile e della rivoluzione che diventa pranzo di gala, ed è il motivo per cui l'indie mi sta sul cazzo e agli hipster io taglierei la barba e stirerei tutti i risvoltini. Cari bimbi minchia, i jeans strappati da 500 euro di Gucci non sono punk, sono da coglioni. Quindi il mio voto alla stagione è un 5, perché esce un mito e la serie ha puntate comunque deliziose, però se una stagione era poco, due erano già troppo, e la terza, per fortuna, è per fortuna l'ultima, è proprio del tutto inutile.
Molto molto rapidamente, ma la consiglieresti a chi non ha mai visto Evil Dead? O...
le prime, la terza stagione? No, la terza stagione è da saltare.
Le prime,
le prime due sono da godersi.
In ordine, cosa bisogna vedere prima? Evil Dead o la serie?
Evil Dead,
assolutamente.
Bene, allora ci ascoltiamo i Los Vigilantes con Ven Vamos e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo, queste serie K, le serie TV in radio. Giulio si diverte sempre moltissimo a mettermi l'altro pezzo, l'altra sigla dedicata alla Gang Bang, che inizia in questo momento. Gang Bang dell'Atomo Fuggente, dedicata veramente ad una serie perfetta, perché è una serie sulla scienza, una serie sull'immaginazione, una serie sul mystery, ed è una serie che ha fatto molto parlare di sé. Questa sera ne vogliamo parlare con voi, lascio la parola a Dodi.
Parliamo di The Terror. Ora, delle esplorazioni verso ovest nel continente americano intorno alla metà del XIX secolo credevamo di sapere tutto o quasi, grazie all'epopea western che ha raffigurato lo sfrenato desiderio degli Stati Uniti fondamentalmente di raccontare la propria recente mitologia. Decisamente più avvolto nel mistero è rimasto invece quanto avveniva più a nord, dove la marina di Sua Maestà Britannica si avventurava in mezzo ai ghiacci, in lande ben più inospitali, alla ricerca del Northwest Passage. The Terror è una serie ad alto budget di AMC, coprodotta tra gli altri da Ridley Scott, e narra le gesta degli equipaggi delle navi Erebus e, appunto, Terror, i cui resti, questa ronata di colore, furono ritrovati fra il 2014 e il 2016, quindi dopo l'uscita del romanzo di Dan Simmons, da cui la serie tratta e che molto immaginava di quello che si è poi visto sullo schermo. The Terror, va detto, non può essere sbrigativamente catalogata come un period drama, ponendosi in un'atmosfera ibrida fra il realismo delle condizioni atroci in cui la missione si svolgeva ed il thriller psicologico anche con venature di soprannaturale. Secondo voi, miei cari amici, è una contaminazione riuscita oppure ci si ritrova un po' impantanati a metà del guado?
Allora, secondo me, io premetto che non ho visto l'ultima puntata, però direi che 9 sono abbastanza per esprimere un giudizio. E secondo me siamo un po' a metà del guado, nel senso che le prime 4-5 puntate, quando l'aspetto mystery è più accennato e ti rimane un po' il sospetto, adesso non voglio spoilerare troppo, però ti rimane più il sospetto che queste misteriosi morti, avvenimenti, fossero un po' anche giocati da la stranezza dei luoghi, perché veramente gli esterni della serie sono anche fotograficamente molto molto belli, ma ne parleremo. Però ecco, quando poi il lato mystery prende un po' sopravvento, e soprattutto secondo me se lo giocano anche male, perché la parte mystery è decisamente più debole, ecco che secondo me la serie non funziona più così, così bene come lasciava promettere, insomma.
Ma sono a metà del guado prevalentemente perché si sono bloccati in mezzo al ghiaccio e non sono riusciti ad andare avanti e indietro per 3 anni.
Fate le 800 miglia in mezzo al ghiaccio, poi
esatto,
con una gamba di legno,
esatto. Praticamente a vela, perché il motore insomma andava quel che andava. No, sì, sono d'accordo con Bebe, secondo me rimangono a metà del guado. Gran peccato, perché all'inizio l'atmosfera viene costruita benissimo. C'è tutta questa componente veramente da period, anche quasi simile alle relazioni pericolose, proprio veramente merlettato, però che lentamente inizia a suggerire un'ansia notevole, diciamo, da appunto giusta da thriller. Il problema è che ad un certo punto, lo vedremo appunto dopo, non si sa più esattamente che strada si vuole intraprendere in maniera più forte, e ci si perde sul serio così, in un misto che alla fine però ha un sapore che non sa di nulla.
Ecco, domandina nella domandina, secondo voi le varie scene di flashback e di piccola analisi delle storie personali dei protagonisti sono qualcosa di troppo o si inseriscono bene nel tessuto?
Cioè, a me di solito disturbano sempre molto queste scene qua. Devo dire che qua sono stati bravi a renderle molto molto sintetiche. Cioè veramente, se uno guarda l'economia di una puntata, i flashback sono un paio di minuti.
Sì.
E in molti casi ti aiutano a capire un po' le motivazioni che sono dietro questi personaggi, che visti in un altro ambiente, alcuni mantengono quello che sono, altri cambiano la propria natura. Quindi in questo caso, secondo me, sono funzionali.
Sì, anche io sono d'accordo.
Sì, sono. Sì, ci stanno. Sono un po' strani, perché poi, tra l'altro, c'è una Greta Scacchi che è letteralmente irriconoscibile.
Se non sapessi che è lei,
sì,
mai l'avrei
con tutto il rispetto, ma sì, con tutto il rispetto, non è invecchiata, diciamo, come ci si poteva aspettare. Non è la ragazza di Presunto Innocente o Good Morning Babilonia o questi altri film. Devo dire, mi ha fatto impressione. Però sì, sono funzionali, sono utili anche a creare, diciamo, a supportare il tema generale dell'esplorazione.
Comunque, a mio avviso, AMC ha ben reinvestito i proventi dell'ammiraglia The Walking Dead, e qua mi riferisco ovviamente ai soli ascolti e non alla qualità realizzativa, perché con The Terror, sul piano della messa in scena, siamo di fronte a qualcosa di veramente epocale. I dettagli dell'ambientazione sono indice di una cura meticolosissima, sia gli interni delle navi che soprattutto gli inquietanti esterni, che riescono, almeno questa è stata la mia sensazione, a trasmettere allo stesso tempo agorafobia e claustrofobia, cioè due estremi che davvero si toccano. In più, gli interpreti sono tutti perfettamente in parte e la regia non ha sbavature. Però, nonostante tutto questo, io penso che fra 10 anni nessuno rievocherà The Terror come una serie davvero memorabile. E allora qual è la proverbiale lira che è davvero mancata per fare il milione?
Allora, vai tu?
No, no, vai pure, vai pure.
Non so quale sia la lira che è mancata, perché però ti giuro, sono d'accordissimo con te, cioè è una serie che gli manca veramente un passo per essere arrivata a meta, ma non so se sono le scarpe che non andavano bene, un crampo, una qualunque cosa, non funziona allo stesso modo di altri period. Io credo che la responsabilità maggiore ce l'abbia la contaminazione di genere, perché salvo rarissimi casi, e ci sono, il periodrama funziona grazie a un'epoca che viene restituita a volte in chiave revisionista, a volte in chiave invece filologica. Penso a Alan Wills o penso a The Nick, che sono i due estremi, no, del periodrama degli ultimi tempi, dove funziona tutto a meraviglia ma si concentrano sul period. Nel momento in cui tu vuoi fare una storia mystery, non credo che ci sia questo bisogno di ambientarla alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, perché hai già delle atmosfere che te lo giustificano a prescindere. In questo caso l'elemento storico non aggiunge nulla a quello che avviene dopo, quindi in questo senso il period viene a mancare.
Io non, su questo invece non sono d'accordissimo. Credo che la contaminazione nasca proprio dalla tipologia di ricerca che questi esploratori vanno a fare, cioè vanno all'interno di un contesto che era la leggenda del passaggio a nord-ovest, qualcosa che non si sapeva nemmeno se fosse vero che esistesse da qualche parte, e questo secondo me gli aiuta molto chi scrive la serie a poterla anche contestualizzare all'interno di una via di mezzo. Secondo me quello che sbagliano gli autori di AMC è il sentire la necessità di scendere ad un livello splatter in un certo senso, senza fare spoiler, però ci sono determinati elementi che potevano tranquillamente non essere visibili, potevano tranquillamente non essere mostrati, anzi sarebbe stato profondamente meglio visti i risultati, perché oltretutto se lo fate almeno fatelo bene, e questo secondo me abbassa tantissimo il tono complessivo della narrazione, che se invece fosse rimasto come in alcune puntate, una su tutte, la 9, in una dimensione eterea di totale spaesamento, estraniamento dall'essere umano, allora secondo me sarebbe stato molto più interessante. Sarebbe stato interessante come quando si leggono appunto i racconti degli esploratori dei ghiacci del nord.
Posso dire un'altra cosa velocissima? Un'altra cosa che a me è mancata è, tornando al discorso period, è proprio quell'epica della frontiera, che a causa del loro incidente, per cui rimangono bloccati per 2 anni fermi in una banchina di ghiaccio, mi toglie quella componente dell'esplorazione che viene fuori abbastanza nella 9, ad esempio, dove siamo molto più in esterni, ma loro sono dei conquistatori di frontiere che stanno fermi dentro una barca per 2 anni, quindi è logico che questa parte di period funzioni meno, almeno dal mio punto di vista.
No, è vero, sono d'accordo. E poi davvero, ma perché farmi vedere quella roba? Lasciatela dov'è, fatemela soltanto immaginare.
Infatti io a questo punto aggiungo io una piccola notazione. Io mi sarei aspettato e avrei decisamente più gradito una riduzione a metafora dell'elemento mystery. Invece mi va troppo sullo specifico per guadagnare probabilmente su un lato action che serve anche per giustificare le 10 puntate, che non sono una lunghezza proprio ridotta, considerando che durano praticamente tutte un'ora. Però esplicitare così tanto quel lato, che invece se fosse stato lasciato su una dimensione più mistica, probabilmente
sì, una suggestione più che una visione. Certo, esatto. Sono d'accordo, ma tra l'altro AMC, voglio dire, le cose brutte, non nel senso di brutto al contrario di bello, ma brutto nel senso orride, vedi The Walking Dead, le sa fare, cioè certo. I trucchi li sa fare, ha fatto un oggetto che sembra la copia venuta male di Falcor della storia infinita. Perché farlo in quella maniera? Una roba disneyana, ma sì, venuta veramente veramente male. Andiamo avanti, altrimenti non ce la facciamo.
Ok, dal particolare al generale. The Terror è destinata, secondo me, a dividere chi in un dramma storico vuole trovare prima di tutto veridicità e cura nella ricostruzione, chi invece non ha difficoltà a concedere licenze, sia narrative sia stilistiche, anche molto evidenti, purché il risultato complessivo del linguaggio dia la sensazione di abbandonare il solco della tradizione. Ecco, a voi sembra che su questo aspetto The Terror abbia avuto poco coraggio, o forse che addirittura, ribaltando la prospettiva, ne abbia avuto fin troppo? E quale direzione dobbiamo aspettarci dai prossimi prodotti di questo genere?
Ma credo che la risposta in parte l'abbiamo data anche con le risposte precedenti. Io credo che ci siano delle puntate in cui veramente sono capaci di spingersi in termini di ambientazione, regia e trattamento in generale veramente molto lontano. Io la puntata 9 l'ho veramente estremamente amata, mi ha ricordato un certo tipo di cinema sospeso, lontano, privo di
Herzoghiano,
sì, davvero privo di necessità nei confronti del pubblico, per poi cadere veramente con il sedere per terra nella puntata 10. E quindi ti dico che da un lato esagera col coraggio e dall'altro invece se la fa addosso nel giro di veramente una puntata sola.
Pensa se avessero chiuso davvero la 9,
ma sarebbe stato un grande colpo, assolutamente, ripulita di un paio di cose in mezzo di cui abbiamo già parlato. Allora lì sì che saremmo
anche,
secondo me,
anche perché in fondo quello che succede nell'ultimissima scena era già stato anticipato nel,
ma sì, è inutile, è una puntata inutile. Completamente
è troppo didascalica, esplicativa,
sì, ma anche poi priva di senso. Ci sono delle scelte all'interno generale della puntata 7, la puntata 10, ci sono delle scelte narrative che sono veramente prive di senso.
Scusa, il punto secondo me non è tanto in questo specifico caso la mancanza o l'eccesso di coraggio, è proprio una questione di qualità. Cioè, tu puoi fare una serie iper tradizionalista e veritiera, oppure iper sperimentale e dove riscrivi anche la storia, a me interessa fino a un certo punto, a me interessa vedere che cosa hai voglia di dirmi attraverso quella storia. E io non ho ben capito qual è la morale di The Terror. Mi manca l'ultima puntata, che di solito è abbastanza importante, però di solito dalle prime 9 puntate su 10 di una stagione avverti qual è il senso vero di un'operazione. In questo caso lo trovo più un compitino realizzato tutto sommato bene, perché il livello qualitativo è comunque medio-alto. Però
no, è
una
alto,
serie,
no, è alto,
sì,
è
sì,
alto,
sì. Beh, non tutto, perché appunto la creatura non è fatta bene per niente e determinati meccanismi non funzionano fino in fondo, quindi è un po' sprecato secondo me tutto quello che c'è e che avrebbe potuto essere. Però è una serie che appunto non rimarrà, secondo me, come ti ha detto Dodi, tra 10 anni di Eterno.
No, sono d'accordo.
Forse neanche tra
però
due.
C'è un buon cast, una
ottimo
bellissima
cast,
fotografia, ottimo, una bellissima produzione. Insomma, è un bel vedere, a mio parere, complessivamente. Ci sono questi macosa giganti che improvvisamente, tipo la festa che fanno in mezzo ai ghiacci, quella è una roba veramente che grida vendetta, perché... Ma come ti viene in mente? Cosa sono questi barocchismi? Sono là affamati, senza una lira, senza niente, dell'acqua, della carne, non c'hanno nulla, e tirano fuori il palazzo da mille e una notte. Mi sembra un po' esagerato. Quindi nel complesso, allora, passiamo a dare un voto a The Terror.
Credo che ci sia abbastanza unanimità di giudizio da quello che ho potuto sentire. Per me è un 7 comunque.
Sì, anche per me è un 7, magari un 7 meno, però sì, siamo nell'ambito del...
Anche secondo me è un 7 che gira tra il meno e il più, un pochino, quindi di media fa 7. Per Eugenia, che questa sera avete sentito, non c'è, ci siamo dimenticati di annunciare il fatto che Eugenia non è presente perché è ad un convegno a Torino, ma dopo comunque ne sentirete almeno le idee che leggeremo noi. E Eugenia invece, che ci aveva detto che non le era piaciuta poi così tanto, invece le dà un da The Terror un 7 e mezzo.
Eugenia dai 6 e mezzo ai Terranova.
infatti è bizzarro, glielo chiederemo appena la vedremo. Allora ci ascoltiamo Paul Eaton con Your Bit of Stuff e poi dopo torniamo qui in diretta da Serial K.
Perfect mess out there somewhere. Bare of skin, full of hair. Don't kid yourself, just give up. Baby, I'm your better stuff. Your eyes I'm hearing are fading. Stretch my strength, you feel. And each of my family members you met, it's a new light on the lease. And they can't see what you saw. Can't see what I saw in you. Hey, mystery, to all your friends I'll always be. And all my friends, just like all yours, ain't got a clue.
in my bones.
I'm your body.
I'm your clock.
You're my clock.
You're the one.
You're the one.
I'll die beside.
I'll die beside.
Don't tell me others.
Competition's tough.
Cause baby, I'm your bitter
più la stessa.
Mortacci tua! Ma tu sei un cane senza appello! Fare il furbo con me, capito? Cane maledetto!
Cane maledetto, cane maledetto! Iniziano bravissime poveroni qui a L'Atomo Fuggente, 25esimo episodio di Serial Killer, serie TV in radio. Ovviamente questa è una delle nostre rubriche preferite, sappiamo anche che è essere una delle vostre rubriche preferite. Lascio la parola al, diciamo, membro onorario della rubrica in assoluto, quantomeno per quanto riguarda i bravissimi poveroni, che, dai quali non riusciamo proprio a tirarlo via, no, in nessun
ma
modo.
Ma poi c'è un poverone di lusso. Stasera.
Sui Terranova ancora, ma sulle bravissime poveroni proprio non ce la facciamo. Lascio la parola a Dodi Germano che ci parla di un idolo assoluto.
Sì. Allora, per la seconda settimana consecutiva trattiamo un poverone che è prossimo al traguardo dei 60 anni. E dopo aver esplorato il fascino della maturità e l'impegno civile di Tim Robbins, stasera entriamo a Royal Oak, Michigan, e letteralmente ci inginocchiamo per venerare lui e solo lui, quell'adorabile minchione di Bruce Campbell. L'avremo anche intravisto nei primi anni 90 in X-Files, nel ruolo di un detective in cerca di vendetta per l'assassinio del padre, in due episodi del seminale Homicide: Life on the Street. Poi nei panni di Pellame di Autolycus in Hercules.
E io me lo ricordo.
E anche in quel clamoroso spin-off che era Xena, la principessa guerriera. Poi l'abbiamo anche visto più di recente nei panni di Reagan nella seconda stagione di Fargo.
È vero.
Però è oggettivamente impossibile non associare Bruce Campbell all'imperatore dei cazzoni, quell'Ash Williams che nel 1981, quando tre amici di Detroit, appunto Bruce Campbell, Rob Tapert e Sam Raimi, riuscirono a raggranellare $100,000 e lì lui prese il suo volto in una saga che potremmo eufemisticamente definire un cult, e parliamo ovviamente di The Evil Dead.
Da noi,
tradotto
a casa.
Sì, vabbè.
Intanto sotto, per la vostra conoscenza, c'è Trainspotting come base, così, con gente che esce dai cessi.
Comunque, quella era un'epoca in cui una produzione così a basso budget non è che poteva confidare in quattro marchette su YouTube per trovare distribuzione. E lì le chiavi di volta furono, prima, una proiezione fuori concorso a Cannes, e poi, soprattutto, una recensione entusiastica di Stephen King, che nel riuscitissimo cocktail di splatter e black humor vide, parole sue, cose che non aveva mai visto prima in un film. Gli attacchi del demone Kandarian proseguirono poi nel secondo capitolo della saga e soprattutto nell'Armata delle Tenebre 1992, dove l'horror cedette un po' il passo all'action e alla comicità grazie soprattutto alla mimica di Bruce Campbell, che in quel film raggiunse vette di minchionaggine veramente impareggiabili.
E il tentativo di recitazione della formula Clatu verata nictu non si dimentica,
no,
veramente,
no,
facilmente.
È qualcosa di davvero
epocale.
Purtroppo però il guscio del personaggio Ash fu troppo duro da scalfire per l'attore Bruce, che per anni si trascinò fra produzioni minori nonostante i cameo che gli andavano offrendo, un po' per omaggiarlo e un po' per spruzzare la diavolina sulla brace sempre meno vivida della sua carriera, l'amico di sempre Sam Raimi e i fratelli Coen, che, qui davvero c'è una nota di colore, lo adoravano da quando era stato protagonista, loro consigliato proprio da Raimi, del teaser destinato agli investitori in vista della produzione di Sangue Facile, il primo film dei Coen del 1984.
Bel film, tra l'altro.
Eh sì, infatti. Rilancio di Bruce iniziò a palesarsi nel 2007 quando gli fu affidato il ruolo della spia gigiona Sam X, che era, si presentava come The Guy Who Knows a Guy, nelle sette stagioni di Bird Notice e nel film TV suo spin-off The Fall of Sam X. Poi arriviamo all'oggi, col fracasso di demoni e sangue di Ash vs. Evil Dead, in un eterno ritorno che non cade mai nel patetico e anzi diverte senza sosta, premendo a tavoletta sull'acceleratore della Oldsmobile Delta 88, con tutta l'irriverenza, l'idiozia e un campionare di frasi inopportune da fare in invidia all'enumeratore di Arcore. Certo, sono passati 37 anni e il rifugio di Bruce è sempre quello, però davanti a uno che ritrova in sogno la mano perduta e che ha come primo pensiero: ho due mani, mi servono due birre, io dico 9, non smettere mai. Purtroppo l'hanno fatto smettere cancellando Ash vs Evil Dead, però qua
gli si vuole troppo bene.
No, gli si vuole benissimo.
Welcome to Terra Nova.
E su Terra Nova comunque te lo aspetti Bruce Campbell, che ad un certo punto viene fuori e fa cucù da un albero con una testa di dinosauro in mano.
Tra l'altro non abbiamo citato una sua somiglianza clamorosa, che è Quagmire dei Griffin.
No, infatti, ma è uguale. Assolutamente, assolutamente identico. Comunque anche come Reagan non me lo ricordavo, non è male, non è male. Vai Bebe, siete tutti Terra Nova, ovviamente rubrica sulle serie che fanno schifo e quindi...
E questa sera la serie che fa schifo è Lost in Space.
E questa è veramente una chicca, eh?
Allora, partiamo così. Netflix quest'anno ha rubato troppe ore della mia vita, che avrei invece potuto spendere in modo assai più proficuo, ad esempio scolpendo nella roccia il decalogo morale della mia prossima setta, o pianificando, che ne so, qualche terribile piano fine di mondo. Sarebbero state ore meglio investite anche quelle spese in fila in macchina, sotto il soleone di agosto, dopo un weekend di mucillagine e birra calda. Possiamo dirlo. Netflix is the new indie. Perché ha veramente stracciato la Waller con i suoi programmi che ultimamente sembrano le fiction di Mamma Rai, veramente quelle brutte. Lost in Space
e costa molto di più,
costano molto di più, brutte ma costose. Lost in Space è il remake di una vecchissima serie degli anni 60 di cui nessuno sentiva la mancanza, e in particolare questa serie vorrebbe essere una sorta di space family drama in cui, come ho letto da qualche parte, la cornice domestica e al contempo spaziale restituisce un affresco inedito alle vicende. Sarà. Grazie Dolly per il contributo.
Praticamente è, come si chiamava la strega?
Sabrina
con il gatto nello spazio.
Esatto.
Sarà, però, come dicevano i grandi 3-3, a me pare una stronzata. Lost in Space è infatti la peggiore accozzaglia di errori di caratterizzazione, buchi di sceneggiatura, semplificazioni narrative e cagate fantascientifiche che io ricordi dai bei tempi degli ammaraggi lunari a bordo di Yamaha truccate visti in Falling Sky. Lost in Space sembra un programma scritto da bambini delle elementari che non hanno ancora scoperto né il sesso, né le parolacce, né sviluppato un cervello senziente capace di superare la fase mancia, caga, mancia, caga, mancia, caga, a ripetizione. La caratterizzazione dei personaggi costituisce una vera offesa per l'intelligenza umana. Ognuno sembra agire solo perché c'è scritto così sul copione e non perché abbia un senso rispetto a quello che gli succede e avviene sullo schermo. Per non parlare della logica scientifica e della plausibilità del tutto, che è talmente ribattuta bassa lega, che agli autori è stata data in dotazione una pala al momento della sottoscrizione del contratto, perché il fondo del barile era troppo alto per le ambizioni dei produttori.
Ma stai parlando io stavo ascoltando, pensavo fossi serio. No.
Stai parlando di Lost in Space o della Casa dei Papel?
No, di Lost in Space, okay. Che secondo me è ben peggio. E l'ho vista tutta la Casa dei Papel, perché ragazzi, veramente, va bene la sospensione della credulità, ma io vorrei vedere una cazzo di serie di fantascienza e non aderire alla versione 2.0 di Scientology. Allora, nell'ordine, robot capaci di provare emozioni a caso e senza una ragione, tecnologia sintetica in grado di rigenerarsi ma solo quando serve la scena, se no no, combustioni prodotte letteralmente col culo, gente che si sposta a chilometri di distanza ad una velocità che nemmeno i piccioni di Game of Thrones ma che poi se deve attraversare un campo da calcio in un'ora intera ci costruisce sopra un'intera puntata perché c'è troppo peso, cioè la velocità sullo spazio.
Holly e Benji si costruiva delle stagioni, su un lancio, cioè, lungo.
I tiri di Mark Lander duravano a voglia 3 o 4 stagioni, tranquille.
Però il capolavoro è questo: dopo mezza stagione di nulla assoluto, la super scienziata decide di fabbricarsi una mongolfiera con i sacchi del rusco e volare fino alla ionosfera e scoprire con un binocolo l'esistenza di un buco nero. Ecco, pensate a questo momento come alla visione dell'esatto istante in cui la proverbiale goccia travasa.
Ma forse guardava in alto e quindi vedeva i sacchi.
Esatto. Ecco, pensate anche proprio a questo momento della goccia in slow motion. L'avete visualizzata? Ecco. Se a ciò aggiungete che i personaggi della serie registrano la notizia, si girano e continuano a comportarsi esattamente come un minuto prima, ecco che lo spaccamento di Maroni diventa videoarte. Avete presente l'ottavo episodio di Twin Peaks? Quello muto, con l'atomica e la gente che muore male? Ecco. Quelli sono i miei Maroni che esplodono. E la bomba è la writing room di Lost in Space. Voto 4. Fatevi una vita e guardate altro. Hashtag Netflix baffanculo. Dig this. Put your hands together in a groove. 8 giorni.
E meno male che non gli è scappato il moccolo.
È andata benissimo.
Sì. Esatto. Era potenzialmente esplosiva questa moscone.
Potevi esplodere. E buon Germano di ritorno dal bagno l'ha mollata qua sul tavolo.
Perché non è abituato a bere le birre in trasmissione.
Infatti. E invece, visto che prima, come il buon Ash Williams, Giulio mi ha tagliato completamente senza pietà la voce, vi volevo dire che quello che abbiamo appena finito di ascoltare era Danny White con Natural Soul Brother. E adesso iniziamo
Rolling Stones,
grande, uno dei miei pezzi preferiti di tutti i tempi. Ma d'altronde stasera hai messo su qualche chicca notevole, da Psycho Killer agli Underworld.
E non ha ancora messo Paolo e Chiara.
C'è tempo.
Però ha quasi messo gli Eroi del Silenzio. Li ha quasi messi. Allora, iniziamo le caramelle da uno sconosciuto. Se non avete null'altro di brutto da aggiungere, volgare da aggiungere nei confronti di Lost in Space. Io l'ho visto, me ne sono guardati 20 minuti, dopodiché quando l'astronave affonda dentro un lago senza proprio curarsi delle leggi minime della fisica dell'acqua, ho detto va bene, allora non capisco perché continuarla a guardare.
Vabbè, è difficile il principio di Archimede,
Vabbè, allora, non essendoci Eugenia, che comunque salutiamo insieme ad Attilio, perché abbiamo detto che sono ad un convegno a Torino a parlare ovviamente bene di noi, di Serial K, questa sera la sua recensione la leggiamo noi, e nello specifico partirò io, poi se ad un certo punto sarò senza fiato lascerò la parola al buon Doddy Germano. Allora, questa sera parliamo di una caramella molto particolare, che è A Series of Unfortunate Events di Lemony Snicket, che come molti di voi già sapranno è tratta dalla serie di omonimi libri, 13 in tutto e non a caso, scritti da Daniel Adler sotto lo pseudonimo, appunto, come dicevo, di Lemony Snicket, che è anche il narratore sia sulla carta che nella serie. La storia è piuttosto nota, tra l'altro, tra gli amanti della letteratura per l'infanzia, visto che nei primi anni 2000 i libri sono stati un enorme caso letterario e anche un film con Jim Carrey, se non erro. Confermami, bebe.
Non lo so.
Va bene. È quella. È bellissimo. Mi piace sempre quando siamo d'accordo. È quella dei tre fratelli Baudelaire, rimasti orfani, che passano da un tutore all'altro, perseguitati dalla sfortuna e dal malvagio conte Olaf, attore fallito che punta ad impadronirsi del loro patrimonio. Ognuno dei libri corrisponde ad un capitolo dell'Odissea dei Baudelaire, e in questa stagione il soggetto sono i libri centrali. Di Auster Academy, di Ersatz Elevator, The Vile Village, di Hostile Hospital, The Carnivorous Carnival, i cui titoli sono perfetti per capire lo spirito ed i contenuti della serie. E Series of Unfortunate Events, una serie di sfortunati eventi, tanto per continuarla a dire in maniera migliore,
anche perché è veramente cacofonico.
Sì, comunque. Sì, no, è una serie di parole difficilissime.
Provo a dirla io. A series of
unfortunate. Ha sbagliato anche lei. È una serie che fa dell'equilibrio tra l'ironia, il grottesco e la tensione drammatica la propria forza, immergendoci fin dalle allitterazioni dei titoli dei capitoli in un mondo il cui linguaggio è fondamentale per capire il mondo. Il mondo di Baudelaire, infatti, è pieno di simboli, di significati nascosti. I loro genitori erano parte di una misteriosa società segreta, la VFD, che comunica attraverso libri, enigmi, tatuaggi. È un linguaggio in codice impossibile da capire per un non iniziato. I fratelli, che non sanno niente della vita segreta dei genitori, si trovano quindi inconsapevolmente al centro della lotta intestina tra le due fazioni della VFD, una gestita da Snicket, che vuole far spegnere i fuochi, l'altra invece da Olaf, che li vuole invece appiccare. Senza la minima idea di cosa stia succedendo, di chi possono fidarsi, con i loro tutori che muoiono uno dopo l'altro nei modi più pittoreschi, e per difendersi hanno a disposizione solo i libri, punto di forza del fratello maggiore Klaus, l'inventiva di Violet e i denti affilatissimi della piccola Sunny. Devono difendersi dagli inganni di Olaf, uno scoppiettante e strasbordante Neil Patrick Harris, ma soprattutto dall'ottusità del mondo degli adulti, che non riesce a vedere oltre gli stupidi travestimenti del conte e non si accorge dei suoi errori grossolani, semplicemente perché non crede ad una parola di qualunque cosa un bambino dica. Oppure un codardo, interessato solo a se stesso, alla burocrazia, a quello che va di moda, alle proprie stupide ambizioni. Ognuno dei doppi episodi di questa stagione di A Series of Unfortunate Events, come te l'ho detta, ha un setting diverso, che va da un attico di lusso a un villaggio di fanatici, da un ospedale fatiscente a un circo di fenomeni da baraccone. Tutti fatiscenti, tutti sporchi, gotici e grotteschi, circondati da ogni parte del deserto e dalla desolazione. Mi sono incastrato su desolazione. Un mondo anche visivamente triste, caotico, crudele e pieno di sopraffazioni, in cui i buoni muoiono sempre e i cattivi trovano invece una via d'uscita, mentre gli ottusi così i mediocri prosperano.
Oh, attenzione, attenzione.
Chissà, in effetti inizia a farsi interessante la questione. La serie mette in scena tutto questo non soltanto con scenografie ed effetti visivi davvero raffinati e curati in ogni minimo dettaglio, pieni di citazioni horror e gotico come che vanno da Poe a Tim Burton, ma anche con una narrazione dal ritmo indiavolato in cui le parti si invertono continuamente, le battute di giochi di parole si susseguono senza tregua e non passa veramente un minuto senza che si scopra un passaggio segreto o un'invenzione, in un ciclo infinito di colpi di scena, quasi sempre poverini, a sfavore dei Baudelaire, che lascia lo spettatore esausto e sconfortato, in linea con gli avvertimenti del narratore Lemony Snicket, che interviene continuamente nella storia per ribadire che non ci sarà mai un lieto fine e che è meglio guardare altrove perché qui ci sono solo differenze e tragedie.
È difficile comprendere perché la seconda stagione di A Series of Unfortunate Events sia passata così in sordina tra la critica italiana, pur avendo un ottimo seguito di pubblico e unanime apprezzamento negli Stati Uniti, che l'hanno fatta rinnovare per una terza e ultima stagione. Sicuramente è uno show il cui pubblico ideale non è molto chiaro, adulta per un bambino e pregiudizialmente scartata come infantile da molti adulti, invece è una serie dalla filosofia unica e interessante, che riesce ad essere tragica senza essere melodrammatica, a far convivere il cinismo più assoluto con un barlume di speranza nella società, a far convivere omicidi cruentissimi con momenti di grande tenerezza e una trama molto complicata con la semplicità di un racconto per ragazzi. Sicuramente non è la serie a cui rivolgersi per una serata di relax e svago, perché insospettabilmente, piano piano, tra un numero musicale e l'altro, A Series of Unfortunate Events diventa sempre più dark, più angosciante, vi illude con piccoli lieti fine e personaggi positivi per poi farli fuori uno dopo l'altro come le vostre illusioni sul valore degli esseri umani.
Allora, il voto finale di Eugenia, A Series of Unfortunate Events, è 7+, e lo ritiene uno dei più impeccabili esempi di trasposizione di un libro sullo schermo televisivo che io mi ricordo.
Ciao Eugenia.
Ciao Eugenia, grazie mille per averci mandato la tua recensione, tra l'altro bella. Io ne ho vista, ho visto la prima stagione di una serie di sfortunati eventi. Io ne avevo letti un paio e devo dire comunque è molto interessante, molto interessante. Era un periodo in cui non avevo voglia di vedere una serie del genere perché poi visivamente è molto particolare, coloratissima.
Ma sa super... che un po' di Anderson.
Sì, sì, esatto. Ci sono questi
Anderson West, dice.
West, sì,
ci sono queste inquadrature magari a tutto corpo pieno, loro fissi, improvvisamente si cambia. Si cambia completamente panorama. Ci sono una serie di elementi che insomma devi avere voglia di condividere, però comunque è una serie che evidentemente ha qualcosa da dire, quindi ve la consigliamo. Abbiamo detto 7+, e a questo punto direi che possiamo tranquillamente, se non avete nulla da aggiungere, chiudere la puntata di questa sera, il 25esimo episodio. Quindi L'Atomo Fuggente va in archivio, lo potete sentire ovviamente domani mattina come sempre in podcast sulla nostra pagina Facebook, però noi vi diamo appuntamento a quando? Vi diamo appuntamento al 7 maggio 2018 con il 26esimo episodio, non riesco a guardare Giulio senza ridere, 26esimo episodio di Serial K, che senza nessun motivo abbiamo voluto dedicare agli Stati Uniti.
Scusa, non è il 28esimo?
No, è il 26esimo, perché questa sera è il 26esimo, è il 25esimo. Non mi far casino con il numero degli episodi, che sai che è un mio punto debole, è un punto debole tremendo. Abbiamo voluto dedicare il prossimo episodio all'America, all'americanismo, ai rapporti dell'America con il mondo, e in particolare il titolo che abbiamo scelto celebra i rapporti fra gli Stati Uniti e il Messico, e la puntata si chiamerà Americania. Allora, grazie mille a Giulio Muratori, grazie mille a Dodi Germano, grazie a Bebe Solazzi, grazie a Tiglio e Eugenia Fattori, che sono in questo momento, abbiamo detto, a Torino. Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte, buona liberazione, buon 25 aprile, buon primo maggio, riposatevi, divertitevi. Ci vediamo il 7 sera alle 8 qui su Radio Città del Capo, e adesso ascoltiamo Blackberry Smoke con Rock and Roll Again. Ciao a tutti, buonanotte.
Buonasera. Yeah.
put the rhythm in my stride again, calling to me like a long lost friend. She put the writing on the wall, lit a fire.